Oggi il nostro ospite è il giornalista Stefano Viaggio in Australia per, diciamo così, controllare i campi da golf. Allora, cominciamo dall'inizio. Come è nato il golf?
È nato perché alcuni scozzesi si divertivano lungo le loro spiagge a lanciare la pallina con un bastone, perché all'inizio era quasi un bastone.
In che anno?
Fine 1700. Dalla Scozia è passato poi chiaramente prima in Inghilterra, nel Regno Unito, e con il Regno Unito in tutti i luoghi dove la Gran Bretagna ha sviluppato il suo impero.
Dunque, si sono inventati questo gioco del golf perché erano poveri?
Beh sì, cioè erano poveri, comunque avevano dei mezzi molto poveri ed era molto semplice giocarlo perché all'inizio il terreno di gioco era un terreno pressoché naturale.
Come si è evoluto questo gioco?
Si è evoluto perché a un certo punto gli scozzesi hanno deciso che era diventato così importante per loro che hanno deciso intanto di fondare delle associazioni, dei club, e i club sono molto inglesi da quel punto di vista, e quindi di codificare le regole per poter giocare tutti quanti secondo le stesse regole, confrontarsi, e sappiamo che comunque l'ambiente anglosassone è molto competitivo e quindi le gare erano un elemento importante di questo gioco e sono ancora adesso, anzi sono l'elemento trainante poi di tutto un mercato enorme dal punto di vista economico.
E quindi il golf è un gioco prettamente anglosassone?
Sì, assolutamente.
Ma in Italia il golf si gioca o no?
Poco.
Perché?
Perché io chiaramente esprimo la mia opinione, perché è rimasto uno sport piuttosto elitario dal punto di vista della spesa economica e anche dell'atteggiamento generale della maggior parte dei golf club. In Italia c'è un atteggiamento ambivalente, nel senso che si lamentano molto spesso degli elevati costi per poter aderire, insomma, alle quote associative per entrare in un golf, e nello stesso altro tempo vogliono avere un golf, come dire, molto accessibile, facilmente accessibile, quindi con un numero non grande di soci. Questo chiaramente, queste due cose confliggono e hanno creato quello che lo sport. La federazione, bisogna dire, che sta incoraggiando molto l'espansione, facendo anche dei corsi per ragazzi nelle scuole, pagando ovviamente insegnanti, sia i maestri che i club che aderiscono a queste iniziative. Ed è un movimento, però, comunque, un movimento di giovani, sono ancora numericamente deboli. C'è da dire che negli ultimissimi anni, inizialmente con Rock, giocatore italiano di un po' di tempo fa, e poi adesso con Manassero e altri giocatori giovani, il movimento in qualche modo sta trainando una nuova leva di giocatori italiani.
Come si diventa campioni?
Con un allenamento che uno non riesce neanche a immaginare, è un lavoro, è solo fatto attraverso un enorme dispendio di tempo, di energie fisiche e mentali, e tanta tanta passione, tanta dedizione, e la selezione è tremenda, perché poi alla fine si gareggia e il campo definisce i valori.
A proposito di campo, ma come sono questi campi da golf? Come vengono scelti? Di che cosa sono fatti?
Variano enormemente, da quelli più semplici, più facili. Magari questo non vuol dire che non siano dei bei campi dal punto di vista estetico, e noi giornalisti li definiamo commerciali, perché magari fanno parte di resort. E magari sono anche bellissimi, però sono fatti in modo tale da perdonare un sacco di errori. E poi invece ci sono i campi dei golf club, e a seconda dello standing che si è deciso inizialmente di proporre, quindi cioè al momento della costruzione, dell'architettura del campo, e abbiamo anche dei campi sì molto belli, ma anche molto ma molto difficili e impegnativi.
Quindi ci sono degli architetti che costruiscono questi campi,
e in genere sono anche dei grandi campioni. Dico sono stati perché in passato magari iniziavano un po' più avanti nell'età a fare questo. Io so che attualmente c'è Tiger Wood, ha già una sua azienda di costruzione di campi da golf, e lui non è finito, ha avuto qualche problema di tipo personale, ma non è assolutamente un giocatore tra virgolette finito o avanti con l'età.
E quali sono i campioni oggi?
Ma io vorrei nominare Rory McIlroy, anche perché so che nonostante non sia australiano è molto amato dagli australiani, e poi ci sono anche altri tedeschi e inglesi, insomma.
Il golf è un gioco che ha stile, diciamo così. Che differenza farà fra una persona alta e un'altra persona che alta non è, oppure sono...
No, ma anche tra cagnotta, per dire. No, nulla, perché in realtà i tornei possono essere vinti da chiunque purché sappia interpretare bene il percorso del campo e sia capace di gestire la propria persona, il proprio gioco in modo attento e intelligente.
Quindi il tutto sta nella tecnica?
Nella tecnica, sì, direi.
Qual è la ragione di questo viaggio in Australia per la perlustrazione dei campi?
Ma in realtà io lavoro per la rivista rivista Golf e Turismo della Publimaster di Milano, e siccome mi occupo della sezione viaggi, tutti noi, dico noi, io e gli altri giornalisti della redazione, andiamo in giro per il mondo a vedere quali sono i migliori campi, ovunque si siano, e proporli ai giocatori italiani. E quindi chiaramente sono venuto qui in Australia a vedere i migliori.
I campi che sono fatti di erba e sabbia, come?
Allora, lo strato superficiale è sicuramente erba, e anche qui c'è una varietà enorme di tipi di erba a seconda della latitudine, dei continenti, delle condizioni climatiche, no? Sembra tutta verde, ma in realtà c'è una varietà infinita anche qui nei campi, anche se dicono sì, abbiamo tutti la stessa, in realtà hanno due varietà diverse della stessa erba. Dopodiché sotto c'è una costruzione come se fosse un grande pan di Spagna, con tutta una serie di strati di terreno, di sabbia, di altri materiali, più o meno profonda, e invece su quello che viene chiamato il green, cioè dove c'è la bandierina, dove si deve arrivare con la pallina e infilarla nella buca, beh, allora la struttura è spessa anche 1,5 metri di questi diversi tipi di terreni.
Quanto sono grandi i campi da golf?
Allora, dal punto di vista della lunghezza di un percorso, variamo dai più corti, che in genere sono i più vecchi, con 5,5 chilometri, per arrivare agli attuali, che sono mediamente tra i 6,5 chilometri, i più lunghi 6,6 chilometri. Però la lunghezza si riferisce al percorso da campionato, che è quella che in genere però è quella che viene detta. Poi in realtà per i giocatori, tra virgolette, normali, si accorcia di 300-400 metri complessivamente, insomma, sulle 18 buche. Per quanto riguarda invece l'ampiezza del luogo dove è inserito il campo, diciamo che un buon campo deve avere meno 20 ettari di terreno a disposizione, dopodiché un campo magnifico magari ne ha 40. Io qui sono arrivato a trovarne uno da 200 quindi veramente si gioca con estrema tranquillità.
Diciamo che il golf è uno sport dove si cammina e si fa
gioca movimento e nella natura, perché comunque è un ambiente, anche se totalmente costruito, è ingegneria, potremmo definire ingegneria selvicolturale.
Poi può essere praticato anche dalle persone che hanno passato gli anta.
Sì, e da questo punto di vista è un bellissimo gioco per la famiglia, ma nel senso proprio che ci possono essere le tre generazioni, dal ragazzino di 10, 12, 13 anni al genitore, al nonno. E tutti e tre se la possono giocare, nel senso che non esiste un vincitore predeterminato. È chiaro che chi è più bravo ha più chance poi alla fine, ma esiste anche un sistema di compensazione delle varie bravure, no, delle varie esperienze, in modo tale che se si comporta bene, no, se fa una bella giocata, anche quello più debole in teoria potrebbe vincere. È uno sport armonico, nel senso che è bilanciato destra, sinistra, arti superiori, arti inferiori. È uno sport completo, per quanto possa essere, certo potremmo definirlo soft, però è comunque completo dal punto di vista. C'è anche un'attività aerobica, perché insomma farsi una passeggiata in tre ore e mezza di 6, 7 km, 8 km talvolta, beh, comunque è una cosa molto utile alla salute.
Uno sport ecologico, insomma.
Sì.
Ma questi terreni dove si gioca il golf si creano delle difficoltà?
No, il campo è fatto apposta per creare difficoltà, è concepito in modo tale che anche un terreno piatto, per dire, per esempio, viene comunque rimodellato in modo tale da creare tutta una serie di difficoltà, che possono essere l'ondulazione, non a caso, nulla è a caso su un campo da golf ben disegnato, l'aggiunta di ostacoli d'acqua. Qui a Sydney ho visitato il The Lakes, che il nome lo dice tutto, e ha 9 buche che sono contornate, divise da specchi d'acqua, altri invece sono per esempio lasciando molto incolto il terreno, in modo tale che in realtà o la pallina va in una angolazione assolutamente precisa, che vuol dire un errore di 2-3 gradi, oppure ci si trova veramente in grandi difficoltà, la pallina va fuori dal campo ben giocabile.
Terreno incolto, ma l'erba non deve essere rasa?
Sì, è rasa su quello che viene chiamato il fairway, e tutto intorno o anche in mezzo, apposta, viene lasciata gradualmente sempre più alta, fino a lasciare assolutamente la vegetazione naturale di quel luogo. E tra l'altro qui in Australia è la prima volta che mi imbatto in campi dove è proprio meglio non andarsela a cercare la pallina nell'incolto, perché è un luogo dove si possono anche incontrare dei serpenti. Insomma, era buffa l'indicazione del triangolo pericolo con il serpente che attraversa, e quindi meglio non rovinarsi la giornata. La si perde, la si gioca poi in un altro modo, secondo le regole del golf, e se no si prende un'altra pallina.
Prima parlavamo di professionisti, ma sì, quanta forza ci vuole per tirare una pallina?
Allora, di forza ne occorre, però è anche vero che la maggior parte dei golfisti non è particolarmente dotata, tranne alcuni che sono fisicamente dotati di grossi bicipiti, non è esattamente quello. Poi è chiaro, la professionista fa anche poi allenamento per ottenere poi il primo colpo o colpi lunghi. La parte più importante però è la tecnica, E il paradosso è che meno fa rumore la pallina e probabilmente è stata meglio colpita da più lontano. Cioè il colpo, no, del legno, del drive sulla pallina, e più è facile che la pallina sia stata colpita esattamente nel modo in cui deve essere colpita e vada più lontano. È una questione di tecnica e di bilanciamento, di precisione e di costanza. In inglese si chiama consistency, cioè la capacità di colpire bene ripetutamente, cioè durante tutto il percorso di gara, la pallina, in modo da ottenere sempre il massimo possibile dal proprio colpo. I professionisti arrivano oltre 300 metri, per dire, col primo colpo. E quindi anche una buche lunghe, quelle che si chiamano par 5, cioè che dovrebbero essere almeno fatte in 5 colpi, spesso sono quelle che consentono al top dei campioni di farla in 4, cioè di tenerne un colpo in meno, ed è lì che si vede poi la grande differenza tra degli ottimi giocatori e i grandi campioni. Tiger Woods, durante un Open in America, aveva fatto 2 eagle consecutivi alla 18ª buca, cioè vuol dire 2 colpi meno del, cioè in 3 colpi una buca da 5. È lì che poi i tornei si vincono.
I ferri, che io erroneamente chiamavo mazze, sono fatti su misura su ogni
per
giocatore?
Sì. Per i campioni sì, ma in realtà poi anche per i giocatori anche un po' amatoriali, ma anche un po' evoluti, sì, perché non siamo alti tutti uguali. Poi ci sono i ferri da donna, i ferri da uomo, semplicemente perché si presume che le donne siano mediamente più basse degli uomini, ma questo è assolutamente relativo. Quando poi si va avanti con esperienza e capacità, allora poi sì, anche ha un senso farsi fare le lunghezze, cioè dei ferri su misura.
Quanto costa un'attrezzatura normale?
Un'attrezzatura normale completa, cioè tutta una sacca con tutti ferri e legni necessari, insomma partiamo dai 300-400, andiamo su fino a 500-600.
Questi euro?
Sì, euro. Per arrivare a oltre $10,000, ma anche di più, per le sacche dei grandi campioni, che peraltro loro non si pagano, perché
c'erano gli sponsor.
Ma sicuro, ma sono vestiti dal cappellino alle scarpe, cioè tutto riconoscibilmente firmato.
Dunque, dopo aver visitato tutti questi campi da golf in Australia, qual è la differenza fra qui e l'Italia?
Due differenze. Parliamo dal punto di vista della costruzione del gioco: sono mediamente molto più veloci, molto più grandi, grande il ferro, grande tutto. Chiaramente io ho visitato dei campi molto belli e di conseguenza anche molto difficili. In Italia non sono così grandi, poi tagliano l'erba in un modo diverso, ma i green sono velocissimi, sono uno splendore per quello che ho potuto vedere, e sono anche molto compatti, perché in realtà qui, ma soprattutto a Melbourne, c'è un fondo sabbioso. Melbourne poi c'è un fondo sabbioso naturale, e spero sono stati bravi a renderla durissima. E quindi insomma, un gioco molto diverso da quello che si può fare in Italia, anche perché l'erba è completamente diversa. Per quanto riguarda dal punto di vista del giocatore, cioè del piacere di poter giocare, quindi è diverso, perché qui la vita sociale, cioè del club, è molto importante, è molto più viva e ricca di quella che c'è in Italia, semplicemente perché hanno un numero molto maggiore di soci. E i club mediamente, io ho visto qua, quello che ne ha meno ne ha 700, come 700-800, quello che ne aveva di più ne aveva 1200, che sono cifre assolutamente lontane da quello che è la realtà italiana. Quando un campo ha 3, 4, massimo 500 soci è tantissimo, no? E quindi il paradosso è che giocare su questi campi o farne parte come socio, ammesso che poi, perché sono anche un po' esclusivi, non è che si possa, comunque costa proporzionalmente meno che giocare in Italia.
Se uno dalla mattina alla sera decide di voler iniziare a giocare a golf, perché è un gioco che si gioca all'aperto, si fa esercizio, cosa deve fare?
Io gli consiglierei di andare su un campo da pay and play, visto che siamo in Australia, e di cominciare lì, affittare due cose: uno che è il putter, quello che si usa sul green, no? E metterla nella buca, e un ferro 7, che è il classico per iniziare. Prendere una, due lezioni con questi strumenti e cominciare a tirare palline, non sul campo da golf, ma in quello che viene definito il campo pratica in Italia, il practice qui in Australia. Ovunque nel mondo, insomma.
E tu giochi a golf e sei un campione, no?
E io gioco a golf e non sono un campione, però. Però è anche vero che appassiona molto a tutti i livelli, insomma, al di là della propria capacità. Il golf, a differenza di tanti altri sport, è quello in cui soprattutto gli spettatori che vanno a vedere i grandi tornei o i tornei sono tutti giocatori. Non è un pubblico di tifosi, gente che almeno in teoria sa cosa sta facendo un grande campione o quale gesto difficile abbia fatto.
Dopo questa visita australiana, cosa scriverai nella rivista?
Che sono venuto a vedere le radici del golf in una parte lontana da noi, dall'Italia, perché tutta la lontananza è relativa, anche che l'Italia è lontana dall'Australia, non è che non esiste un centro. E un pezzo di storia del golf, perché nonostante la lontananza dall'Inghilterra, qui sono state scritte pagine memorabili del gioco del golf, e poi qual è l'atmosfera in cui si gioca sia sul campo che nella clubhouse, qual è la vita sociale, come si sta. E anche qui devo dire che ho avuto delle bellissime esperienze, perché sono stato in alcune situazioni, insomma, che lo consentivano, sono stato accolto molto friendly, veramente, quasi un amico, insomma. Per una persona che si catapulta dentro una realtà e quindi invade in qualche modo lo spazio altrui, di dire gentile, dire poco, veramente molto accoglienti.
Molto accoglienti, e noi invece ti ringraziamo per averci dato informazioni su questo gioco che non è poi tanto conosciuto.
No, dagli italiani no. E mi spiace di doverlo dire, perché insomma siamo 60 milioni. Più o meno quello che è, e ci sono 90.000 e qualche unità di giocatori, e abbiamo un terreno che è un clima che consente soprattutto al sud di poter giocare tutto l'anno, e invece siamo numericamente una delle federazioni meno numerose rispetto ai grandi paesi dell'Europa.